Ci sono 5 modi per morire: cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio e il quinto, che resta ancora un mistero. CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
Bentornato, capito? Massimo Picozzi.
Sulla scena del crimine, quante volte tu sulla scena del crimine hai chiesto qualcuno? Ma lei ha visto qualcosa?
No, io sono qua solo perché mi piace.
No, diciamo che tutto sommato a me capita di arrivare dopo, per cui in realtà non mi interfaccio.
Non
con...
ci sono più testimoni, diciamo, oculari.
No, però ricordo di una. Vi posso raccontare invece di una vicenda in cui noi ci eravamo posti il problema dell'attendibilità del testimone.
Sì.
Perché naturalmente questo testimone aveva dichiarato che la dinamica del delitto era qualcosa di totalmente inverosimile, era un medico, e naturalmente poi abbiamo fatto le nostre belle indagini di intelligence per scoprire che era notoriamente una persona...
Un pallista!
Un mitomane!
Sì, del tutto inadeguato, inopportuno. Io ho sempre questo aggettivo che mi ha regalato il mio maestro psichiatra quando lavoravo in ospedale pubblico, che quando proprio non sai definire queste persone, che non è giusto definire inutili, ma non è certamente giusto definire utili, si era inventato questo neologismo che era disutili. Cioè il disutile è colui il quale non è...
Ma lo fanno apposta?
No,
delle volte no.
È quello che alla gara dei cretini arriva secondo. Cioè è proprio quello che...
Io sono sempre stato molto attratto da quelli che fanno le telefonate anonime quando c'è un'indagine, no? Dicono: ho visto tutto, la persona che cercate... E in questo momento in via Manzoni andate, e poi non è vero.
No, ma il problema
cosa
è
godono
che...
loro? Cos'è che gli piace? L'idea di depistare.
Allora, a parte il fatto che concretamente ti rovinano, ti portano via un sacco di tempo, è vero quello che vediamo nei telefilm e nelle serie, che c'è cautela ogni tanto a diramare dispacci pubblici richieste di collaborazione ai cittadini,
perché sennò veramente
arrivano una caterva,
l'inquinamento, certo.
Una caterva, e non riesci più banalmente a distinguere se è il malanimo verso il vicino di casa che tu vai a segnalare, oppure veramente la mitomania.
Certo.
Il caso più eclatante riguarda il mostro di Foligno, che poi venne catturato un giovane che uccise due bimbi e lasciò dei messaggi per la polizia. A un certo punto, sulla base di quello che era stato scritto dai giornali, un giovane ragazzo chiamato Stefano Spirotros prese queste informazioni passate dai giornali sulle scene del crimine, diede indicazioni sufficientemente coerenti, venne arrestato e per una settimana venne ritenuto il responsabile, serial killer. E invece quando poi confessò, scoprimo tutti che lo aveva fatto per ottenere l'attenzione della fidanzata che lo aveva lasciato, per cui tenete conto.
Ma
anche...
questa cosa la fa consciamente o inconsciamente?
In quel caso c'erano evidentemente dei problemi, però io la più grande sciagura, e lo dico anche con tutto il cuore e tutta la passione che mi ritrovo nelle indagini, sono i sensitivi.
Ah, che ogni tanto spunta fuori,
non
vero,
sì. Ogni tanto, perché compare, arriva alle note di cronaca, per cui voi umani ve ne accorgete, ma non c'è caso eclatante
che
in
non
cui
ci sia,
non ci
qualcuno...
sia il sensitivo, il quale vi dà delle indicazioni che sono assolutamente sempre come l'oroscopo. Io ricordo in un delitto,
cioè, valgono per tutti,
un delitto assolutamente celebre.
Così ci inimichiamo gli astrologi, lo sai, che stamattina già abbiamo avuto un problema con Cazzullo.
Non è vero. C'è anche chi ha scritto un libro sul profilo astrologico dei serial killer.
Andiamo bene, cioè, logicamente
in italiano, per cui se a un certo punto tu
qual è il segno di criminale? Lo scorpione?
Se sei nato scorpione ascendente leone, non ce ne hai proprio da fare, sei destinato ad avere una carriera da serial killer. No, vi dicevo di questo caso famoso in cui a un certo punto sensitiva, prima ancora di scoprire che la povera vittima era diventata un cadavere, quindi era morta, disse: la sento ancora viva, è vicino a una fonte d'acqua e una di ferro. Naturalmente, quando venne ritrovato poi il corpo, era legata con del fil di ferro vicino a un fiume.
Ma quasi sempre, cioè, un po' d'acqua e un po' di ferro intorno alle persone, c'è quasi sempre.
Vi dirò che a me capitò di essere interpellato in aula durante il processo dal procuratore, che mi chiese che cosa ne pensavo di questa ricostruzione. Cioè del ferro e dell'acqua.
Certo.
E io dissi al procuratore:
tu dovevi dirgli, stamano può essere ferro o può essere più, ma oggi è stata Piuma.
Più che altro, temendo anche di sembrare così assolutamente irriverente, disse: guardate che se la stessa vittima fosse stata uccisa in cucina con un coltello,
c'era ferro e acqua,
avremmo avuto le stesse esenti. Per cui sono veramente veramente una iattura.
Io, poi... uno dei film più carini, ma non è un film drammatico, è mio cugino Vincenzo,
sì, con Gio Pesci,
dove certo. Lui smonta tutte le testimonianze, tutti i testimoni. È un film leggero, certo, con tra l'altro il premio Oscar Marisa Tomei, e dove lui...
Quanto mi piaceva Marisa Tomei,
anche a me piace tanto, mi fa un sacco di altre cose,
sì,
un'attrice importante,
sì, c'è ancora.
Ma erano delle persone, come spesso vediamo nei film, che sono convinte di quello che hanno visto, e a un certo punto bisogna dire loro: signora, ma mi metto da lontano, quanti sono queste dita? 8. Signora, sono soltanto 3, quindi non può aver visto da così lontano. Ma però quella persona
parte,
invece è convinta. No,
diciamo che in parte hai
ma perché lo leggono?
Hai agganciato anche l'argomento di oggi, perché oggi parleremo di una serie di gravissimi incidenti, episodi capitati a cittadini americani che sono stati poi presi di mira e colpiti dalla polizia americana per un bias, un pregiudizio razziale. E naturalmente molto spesso questi episodi accadono perché la gente che interviene e che spara dice di aver visto un'arma nelle mani della persona, della vittima.
E invece non c'era niente.
E si scopre poi a posteriori, in alcuni casi almeno, che in un caso era il portafoglio cavato di tasca per mostrare i documenti e in un altro caso era il cellulare. Però in quel momento, effettivamente, e non entro nella giustificazione della polizia, in quel momento alla gente pare di vedere un'arma.
Quindi anzi, c'è anche della buona fede, non è che
è assolutamente
tutti
convinto, certo. Anche perché naturalmente tu perdi completamente il contesto. Cioè, in fin dei conti, in una situazione di minaccia, di pericolo, il nostro istinto di sopravvivenza ti fa andare lo sguardo esattamente solamente sulla fonte della minaccia, la mano.
Certo.
Per cui esprimenti. Poi vi dirò.
Stavo
dopo.
Pensando, Massimo, che quando abbiamo cominciato a fare questo programma, bias era una parola che ci insegnavi tu e che nessuno usava. Ormai è usata come quanto sì. La parola albero.
Sì, anche perché in questo caso vuol dire che bias equivale in italiano a pregiudizio. Per una volta bias è più corto.
Esatto.
È più semplice.
Andiamo con la prima parte?
Assolutamente. Prima parte.
Ci sono storie che accadono negli Stati Uniti e che sembrano ripetersi immutabili nonostante il passare degli anni. Parliamo di quegli incidenti che però non sembrano poi tanto casuali e che coinvolgono cittadini e poliziotti. E a farne le spese sono troppo spesso i cittadini, soprattutto se di colore. Come è successo a George Floyd. 4 agenti di polizia lo hanno portato all'Hennepin County Medical Center di Minneapolis, in Minnesota, il 25 maggio del 2020. Peccato che per lui fosse troppo tardi. Il filmato dell'arresto viene trasmesso dai media nazionali e internazionali e mostra l'agente Derek Chauvin mentre tiene bloccato a terra con un ginocchio sul collo George per 9 interminabili minuti. Chauvin verrà poi condannato a 22 anni e mezzo di carcere, mentre l'iter processuale dei suoi colleghi ancora non è concluso. Ma cos'era successo perché si arrivasse a tanto? Tutto comincia la sera del 25 maggio, quando George Floyd entra in un negozio per comprare un pacchetto di sigarette. Per qualche motivo, probabilmente qualcosa che gli era già successo, il negoziante si convince che la banconota da $20 con cui George intende pagare è contraffatta. Ne esce una discussione che prosegue anche fuori dal locale e termina con una chiamata al 911, il numero telefonico delle emergenze. La prima pattuglia impiega pochi minuti ad arrivare e a farsi spiegare il motivo del litigio. Nel frattempo, George è ancora parcheggiato fuori dal negozio ed è verso di lui che si dirigono i poliziotti. Tutto quello che accadrà da qui in poi viene registrato da un guidatore casualmente fermo dietro la macchina di Floyd.
Mi sentivo in un film, per un
Fight
attimo mi sembrava di essere in Fai la cosa giusta,
sì.
Do the right thing di
Spike Lee,
c'era anche questo, sono
assolutamente sbaglio. Sì,
tutto
come
il
no,
tempo,
come no.
Anzi, quando uscì, si usavano i radioloni.
Ma uscì prima a livello film. Discografico nel film e poi l'anno dopo fu inserito certo. Invece nell'album dei Public Enemy che si intitolava Fear of a Black Planet, che è proprio un titolo che dice tutto, no? Rispetto agli argomenti di cui stiamo parlando anche oggi.
Io quando vivevo ad Harlem,
E andavi in giro col Ghetto Blaster.
Esattamente, io non facevo altro che ascoltare i Public Enemy e giocare a pallacanestro.
Avevi la sveglia al collo.
La sveglia al collo, il Rolex d'oro, avevo un sacco di cose tipiche, i denti d'oro.
Che pezzo,
ti ricordi?
Fight the Power.
Assolutamente.
Assolutamente. Dove eravamo rimasti?
E non mi ricordo neanche
nella
di quello,
follia,
ma,
la follia.
Stavamo parlando di sensitivi, di personaggi. No, c'ho una storia da raccontare che riguarda sì. proprio il profilo. Tenete conto che naturalmente che televisione, film, eccetera, ci restituiscono sempre il profiler come uno che indaga a 360 gradi. L'unica forma di profiling che va di moda negli Stati Uniti si chiama racial profiling.
Come?
Cioè racial.
Racial?
Razziale.
Ah, racial. Racial.
Ed è l'unico...
No, non voglio fare il figo, però pensavo racial, avevo capito un altro.
Ed è l'unico profilo che viene applicato ed è una sorta anche lì di bias. Cioè, se tu sei di colore e sei alla guida di un macchinone,
l'hai rubato.
L'hai rubato, per cui non c'è... No, vi volevo raccontare questa cosa.
Beh, scusa, ti interrompo. Questo spiega anche perché certe volte i neri potenti d'America, soprattutto quelli della musica, abbiano tutta questa voglia poi di ostentare la loro ricchezza. Non è semplicemente tamarria, non è semplicemente stupidità o ostentazione, è proprio una reazione a quella cosa che dici tu. Cioè della serie, io i soldi li ho fatti facendo i dischi perché sono un artista e quindi ti faccio vedere, no, per protestare contro la roba che tu mi attribuisci, faccio sì lo spaccone. Non so, cioè è più profonda la radice di quel
comportamento. Bisognerebbe capire se poi per i non rapper che diventano i fan dei rapper questa ostentazione di collanazze d'oro pesanti sia
discutibile,
sia per i fan sia qualcosa di assolutamente un mito oppure sia un'esibizione. Per cui è difficile dire. No, comunque vi volevo raccontare una storia che forse vi ho già accennato, ma pensate a questa cosa. Succede a New York con un ragazzo di 35 anni, sposato, nato a Brooklyn, che lavora in centro a Manhattan e esce di casa quella mattina, lascia la moglie e i figli, saluta tutti, entra in metropolitana perché da Brooklyn si deve spostare a Manhattan e quindi sono poche fermate di metropolitana e in quel tragitto scompare. Non viene assolutamente più ritrovato, salvo una telefonata che arriva in famiglia alla sera tardi, una telefonata di quelle concesse, puoi che fare una sola chiamata perché
è stato arrestato.
La persona è in carcere. Si ricostruisce o si cerca di ricostruire cosa è accaduto e questo ragazzo di 35 anni mentre era salito nei vagoni della metropolitana praticamente era un amante dei videogiochi e quindi tutto sommato col suo telefonino continuava a fare i suoi videogiochi cercando il minor riflesso possibile rispetto alle luci al neon della metropolitana
per avere una visibilità migliore
per avere una visibilità, minor riflessi certo. eccetera eccetera. A questo punto è stato intercettato da una poliziotto e portato immediatamente in
perché faceva riflettere?
No, perché l'ipotesi era quella che quella persona, quel ragazzo in quel momento stesse scattando più foto all'interno di un vagone della metropolitana e quindi il tutto andasse sotto quello che gli americani chiamano il Patriot Act, cioè l'insieme di leggi patriottico post 11 settembre. Per cui viene una persona che
sta fotografando dei siti.
Sono siti sensibili quindi viene portato messo in carcere dopodiché il capo di imputazione viene spostato viene completamente modificato non stava facendo delle foto a un luogo sensibile ma stava facendo foto a una donna afroamericana sui 50 anni che era abbondante di forme e quindi il reato si sposta da un reato terroristico a un
sexual
reato
harassment.
Sessuale.
Ok, ok.
E a questa persona naturalmente viene poi rilasciato sulla parola, ma poi da lì a un mese deve ripresentarsi davanti a una
un giudice.
Adesso non è proprio il tempismo ideale, perché sai che, ahimè, l'ultimo attentato, quello nella metropolitana, è stato proprio perpetrato da un afroamericano diciamo credo cinquantenne, però devo dire che stavolta mi è sembrato che ci sia stato meno accanimento sul discorso etnico e lo considero
più grande di te, sai.
Più grande. Lo considero comunque un progresso, no? Mi pare che pochi, almeno io non ho letto, cioè nessuno si è
perché
concentrato
era francamente un balordo, aveva più di 60 anni.
Sì, era
e lo scandalo comunque anche in quel caso fu che è stato che le telecamere, gran parte delle telecamere di sorveglianza metropolitana non funzionavano.
Sì, sì, ma quello è un altro discorso. Va bene.
Fermiamoci, ci sentiamo tra poco con la seconda parte di CSI Milano.
CSI Milano torna tra poco sulla scena del crimine.
Stavo notando che stavo mettendo tutto in ordine.
Sì, beh, infatti
io in realtà non sono un compulsivo, ma il problema è che in questa trasmissione io ho lasciato già tante cose della mia vita.
Guarda.
Paio di occhiali.
Ho messo tutto in fila.
Un segno che effettivamente vi voglio talmente bene che in realtà non posso allontanarmi, che devo sempre lasciare qui. Non porto via oggetti, souvenir dalla scena del crimine, lascio.
Vogliamo anche dire che non ti fidi perché sei napoletani? Non lo so, vuoi anche dire questo?
Sì, continuiamo così, ci facciamo del male.
No, anche perché alla fin fine alcune cose che io ho lasciato qui sono poi sparite, per cui...
Quindi sei tranquillo. Vabbè, senti, ma hai mai dimenticato qualcosa sulla scena del crimine? Poi ti hanno detto, abbiamo trovato un paio di occhiali, chissà...
No, veramente sono i miei.
No, anche perché prima di fare un po' qualche scena del crimine ho fatto il medico in ospedale, quindi tutto sommato ero abbastanza abituato a essere chiamato nei pronti soccorsi e rasentare i muri o partecipare a interventi chirurgici per formazione.
Cosa vuol dire rasentare i muri?
Non toccare nulla.
Camminare spalle al muro,
sì, non far cadere i ferri sterilizzati, non far cadere le provette con DNA sulla scena.
Senti, mi hai mai trovato una poliziotta particolarmente goffa, una anche poco intelligente, la scema del crimine?
Perdonalo, tu che puoi. Senti, ritorniamo a noi,
ritorniamo con questo ragazzo di 35 anni che viene arrestato, che ha una sola telefonata la sera e può essere scarcerato su cauzione in attesa di un processo. Però dovete immaginare anche che questa persona viene fermata prima per un'azione, una supposta di tipo terroristico gravissima, e poi per molestie sessuali, quindi qualche cosa di, per la morale americana, gravissima. Questo ragazzo lavora in un college. E quindi naturalmente il rischio immediato è che venga la notizia a essere conosciuta e lui completamente licenziato. Gli suggeriscono da lì a un mese di procurarsi non solo un avvocato, ovviamente, ma anche un consulente che rediga una perizia psichiatrica, un profilo psicologico.
Ok, ricordiamo che stava giocando col telefonino.
Quindi gli chiedono, devi fare una valutazione psichiatrica, da cui risulta che tu sei una persona perfettamente equilibrata, che quindi non hai nessuna precedente che giustifichi le molestie sessuali. Fanno soltanto $25,000 per una consulenza da portare in tribunale. Okay. E poi ci sarà naturalmente le spese legali. Arriva il giorno della sentenza e naturalmente, accompagnato dalla famiglia, il ragazzo si presenta e vede in fondo il sostituto procuratore che parlotta con il suo legale. Tutti e due sghignazzano alla grande. Poi naturalmente l'avvocato arriva vicino al ragazzo e dice: non ti preoccupare, in realtà non esiste alcun capo di imputazione, perché anche le ipotizzate fotografie che tu avresti preso con il tuo cellulare, fotografie prima pericolose e poi scandalose, in realtà tu non hai mai scattato una fotografia. E quindi la cosa viene chiusa in questi termini. Cos'ha di particolare questa vicenda? Che questa vicenda ha coinvolto un ragazzo di 35 anni che era di origini libanesi ed è mio genero.
Arca miseria,
questa è una storia...
Questa è la storia di mia figlia e di mio genero 2 anni fa, in cui mio figlio e mio genero è scomparso, ha salutato sua moglie, che è medico alla Columbia University, quindi...
E lui
è sparito nel
nulla. Lui
era il responsabile dei servizi igienici di un college. E quindi, e per quale motivo è stato arrestato, trattenuto, processato?
Solo per il suo aspetto.
Solo perché di cognome fa Hacke con 2 K e di origini genetiche libanesi, ma è nato a Brooklyn.
Certo.
E questo è successo direttamente.
Che storia!
Hai avvertito che avresti parlato di questa cosa?
Non ci avevo avvertito, ma stavo per un attimo per dire... ma però poi ho pensato, è una cosa sua, visto che la conoscevo.
Perché ce l'aveva già raccontata, non avevo collegato.
Ma a tuo parente invece...
Ma prima mi sono premurato anche con Comollo di capire se era qualcosa che era nella memoria. Non lo era, e possiamo ritornare alle cose che sono finite ben peggio di quelle che sono capitate.
Seconda parte della scheda e poi ne parliamo.
A scrivere il pezzo è Paolo Beltramin sulle pagine del Corriere della Sera di poco tempo fa. Nel 1991 un video fa il giro del mondo, mostra alcuni poliziotti di Los Angeles pestare con oltre 50 colpi il tassista nero Rodney King, fratturandogli il cranio e procurandogli danni permanenti. King era stato fermato per eccesso di velocità. Il presidente George Bush definisce la reazione dei poliziotti rivoltante. Ma nell'aprile del 92 i 4 agenti incriminati vengono assolti da una giuria a maggioranza bianca.
La sentenza scatena delle violente proteste che mettono a ferro e fuoco Los Angeles per giorni. Il bilancio è di 54 vittime, 2.383 feriti, $1 miliardo di danni e oltre 12.000 arresti. Il presidente è sconvolto, come tutto il paese. Quello che sta accadendo non riguarda i diritti civili. Non è un messaggio di protesta, è brutalità pura e semplice. Nell'ottobre del 1995, sempre a Los Angeles, una giuria composta in maggioranza da afroamericani assolve dall'accusa di omicidio il campione afroamericano O.J. Simpson, nonostante contro di lui ci siano prove schiaccianti. Per molti, nella comunità, è una specie di rivincita dopo l'assoluzione degli agenti colpevoli del pestaggio del tassista. Rodney King, che non si è mai ripreso dallo shock dell'aggressione, viene trovato morto sul fondo di una piscina il 17 giugno 2012. Nel suo sangue ci sono tracce di alcol e cocaina. Aveva 47 anni. Quella di Rodney King è famosa, ma di storie ce ne sono molte altre. Febbraio 1999. Amadou Diallo, studente 23enne originario della Guinea, viene ucciso all'ingresso di un appartamento del Bronx da quattro poliziotti che stanno cercando un uomo sospettato di stupro. Gli agenti gli sparano contro 41 colpi, colpendolo 19 volte. I poliziotti sosterranno di averlo visto muoversi come per prendere la pistola, ma Amadou stava cercando di estrarre dalla tasca il portafogli. Anche questo caso finisce in una soluzione e scatena le proteste, questa volta pacifiche, degli afroamericani. Dopo il verdetto, il presidente Bill Clinton dichiara: «Non mi sogno neanche di giudicare con il senno di poi la giuria, ma so che la maggior parte delle persone, di qualsiasi razza in America, pensa che se si fosse trattato di un giovane ragazzo bianco, in un quartiere bianco, probabilmente tutto questo non sarebbe accaduto».
E tu hai raccontato una storia che fa parte della tua famiglia, senza che... ma ce l'hai il permesso?
Ce l'ho,
di...
ce l'ho il permesso. Ma devo dire che poi l'ho vissuta in maniera ben più emotiva di quella che vi ho raccontato, perché proprio...
ci credo.
Cioè, il mio genero esce di casa alle 8 del mattino insieme a mia figlia, cioè questa alle 4 del pomeriggio mi chiama dicendo non so dove è finito, ho chiamato tutti gli ospedali.
Gli ascoltatori sono preoccupati, scomparso ma adesso è tutto a posto.
Adesso è tutto a posto.
Scomparso per 48 ore, 24 ore?
No, era scomparso per tutta l'intera giornata.
Per una giornata, okay.
Però
tutto bene, sta bene.
La figlia, io anche, abbiamo fatto quello che si farebbe, tutti farebbero, quello di dire ha avuto un incidente, chiama la polizia, chiama 911. Lì poi 911 funziona decisamente in maniera un pochino più integrata, c'è più abitudine che nel nostro 112 perché è nato come numero per le emergenze di tutti i tipi. Alle 8 di sera, dopo 8 ore, 10 ore di scomparsa totale, ricomparsa la voce con...
Posso fare una domanda?
C'è una telefonata a carico di accetta la chiamata. Come
posso fare una domanda?
Vai, falla.
Faccio una domanda?
Bravo.
Che ora è? No, faccio una domanda. Scusa, come ti chiami? Ma in Italia, in Europa, va? Una roba del genere sarebbe successa? Secondo me gli americani sono un po'...
Sono assolutamente...
Sì, uno dice sì. Sarebbe potuto succedere, ma è veramente improbabile. Mi sembra che loro siano un pochino più...
Diciamo allora. Che sono, scusa se posso dire, ne sono accadute alcune anche senza l'aggravante dell'etnia da noi.
No, d'accordo, però...
Ben più di una.
Mi pare ma che lì siano
questo,
un po'...
Su questo tema, il problema è che ci hanno fatto campagne elettorali anche molti presidenti, tra cui Barack Obama, il quale anche durante il suo mandato però ha visto registrare degli episodi. Ad esempio, io credevo che Black Lives Matter fosse uno slogan più recente, invece ho scoperto che è nato nel 2012 proprio sotto l'amministrazione Obama.
Sì, sì, certo.
Perché c'era stato il caso di un ragazzino di 17 anni ucciso da un vigilante perché aveva il cappuccio della felpa alzato e quindi era stato scambiato per un malvivente, sì. che è uno scippatore che girava per la strada, e naturalmente la guardia giurata assolta, e lì, nonostante fosse l'amministrazione Obama, di poco poter fare presidente, nonostante...
Scusa Tony, è successo proprio di recente in Italia, sai? È successo qualche giorno fa, proprio una cosa del genere, di un gruppo di adesso non cito il corpo perché magari sbaglio, di tutori dell'ordine, diciamo, che hanno messo il braccio, tipo Floyd, poi non è morto lui per fortuna.
Ah sì, no, ma intendevo dire che una persona soltanto per la sua etnia venga
sospettato. Ricordiamoci comunque anche il caso di Stefano Cucchi, che non era afroamericano, ma è su cui bias abbondantemente.
Non di tipo razziale, certo, tipo razziale, ma legati ad altre, esatto, ad altre
problematiche. Fermiamoci qui, ritorniamo tra poco con la terza e ultima parte di CSI Milano.
CSI Milano.
Siamo, ahimè, nell'ultima parte di questa puntata di CSI Milano, diciamo impreziosita, arricchita anche da un racconto personale privato di Massimo, che in realtà gli ascoltatori attentissimi di questo programma,
qualcuno non l'aveva già sentito,
non smetteremo mai di ringraziarvi per questa vostra attenzione, quella che ci dedicate. Avevamo forse già accennato.
Sì, ne avevo accennato dichiarando subito i protagonisti, per cui probabilmente partendo al contrario e facendo una ricostruzione, forse naturalmente.
Ma adesso ho conquistato la figlia?
Felicemente con il marito,
con lui, no? Perché qualcuno dice nel momento in cui stava dicendo il finale.
Comunque,
è partita la pubblicità.
Una cosa sorprendente è naturalmente che negli Stati Uniti è
andata tutto bene.
È talmente forte il pregiudizio razziale che in realtà non sta a badare al profilo familiare, perché in fin dei conti tu ti aspetti di puntare il dito, di mettere immediatamente in carcere qualcuno che abbia precedenti, che abbia un'indole criminale. Ma una persona che è responsabile dei servizi sanitari di un college, sposata a un medico della Columbia, magari, ma lì non significa che debba essere raccomandato o avere un trattamento di favore, ma evidentemente lì nemmeno si sono procurati o preoccupati di dire qual è l'estrazione familiare. Hanno guardato solo il colore, un filino scuro della pelle.
E quindi?
Per cui, no, stavo pensando anche che tutti questi episodi continuano a ripetersi, addirittura, e naturalmente con l'avvento dei social, dei telefonini, questo è diventato per gli aggressori una sciagura. C'è stato il caso, un caso nel 2016, un certo Filando Castile, di origini evidentemente ispaniche, che venne aggredito da due poliziotti, ucciso dal poliziotte. Siamo nel 2016, e però la moglie non soltanto aveva il telefonino in mano e ha potuto riprendere l'aggressione, ma è riuscita a trasmetterla in diretta Facebook. Per cui naturalmente questa aggressione è andata, ha suscitato proteste in tutto il paese, e a questo punto inevitabile, non succede sempre per fortuna, la vendetta. Cioè un afroamericano che era stato in Afghanistan ha approfittato poi di una manifestazione che si teneva, adesso non ricordo in quale città americana, e si è messo a fare il cecchino. E ha praticamente ucciso 5 agenti di polizia da cecchino.
Non ricordo.
Per vendetta.
Ricordo perfettamente.
Oltretutto abbiamo già parlato diffusamente, ad esempio, del caso O.J. Simpson. O.J. Simpson può veramente essere interpretato come una sorta di vendetta. Cioè tutti i poliziotti bianchi che uccidono cittadini neri la fanno praticamente sempre franca. E qui a questo punto, una volta che a processo ci va un uomo di colore famoso, anche contro e a dispetto delle prove eclatanti, noi lo mandiamo assolto per insufficienza di prove.
Fermiamoci perché abbiamo la terza parte della scheda, Picozzi.
Continua Beltramin con altre storie tragiche accadute nel 2020. Un agente fuori servizio torna a casa dal lavoro e, credendo di sorprendere un intruso, spara. Ma la poliziotta Amber R. Geiger, bianca, era nell'appartamento sbagliato. E l'uomo non era un intruso, ma il vicino, il legittimo inquilino dell'appartamento sopra il suo. Botham Shame Jean, 26 anni, contabile, stava mangiando un gelato davanti alla televisione quando lei l'ha ucciso. Il fatto che la Geiger non fosse stata subito arrestata ha scatenato le proteste della comunità afroamericana a Dallas, ma questa volta nessuna soluzione. Nell'ottobre 2018 l'ex agente, già licenziata dalla polizia, è stata condannata a 10 anni di carcere. In aula, dopo la sentenza, l'immagine che ha commosso l'America. Il fratello di Botham ha perdonato Amber pubblicamente. «Se sei davvero dispiaciuta, ti perdono», ha detto. Poco dopo, i due si sono abbracciati in lacrime. Domenica 23 febbraio 2020, intorno all'una del pomeriggio, il 25enne Ahmaud Arbery sta facendo jogging in un quartiere residenziale di Brunswick, cittadina a sud di Savannah, in Georgia. Nei mesi precedenti c'è stato qualche furto con scasso nelle case del quartiere. Voci incontrollate parlano di un ladro di colore. Gregory e Travis McMichael, padre e figlio, il primo ex agente di polizia, vedono Ahmaud entrare e uscire dal cantiere di una casa in costruzione nel loro isolato. Decidono che potrebbe essere il ladro. Salgono sul loro pick-up bianco e lo seguono. Gregory lo affronta puntandogli un fucile. Arbery lo blocca, si divincola e fa per allontanarsi. Ma Travis, armato anche lui, spara e lo uccide. Un terzo uomo bianco, William Bryan, filma la scena. All'inizio, il procuratore George Barnill sostiene che non c'è ragione di incriminare i McMichael e Bryan perché i tre stavano bloccando un sospetto in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine e che gli spari erano legittima difesa. Ma la protesta cresce dalla Georgia, dopo che le TV trasmettono la clip dell'omicidio, si diffonde in tutto il paese, coinvolgendo anche le star dello sport e della musica. Da LeBron James a Taylor Swift. Il 7 maggio vengono arrestati i McMichael e il 21 anche Bryan.
In realtà, la realtà americana, mi si perdono il gioco di parole, è sicuramente diversa, come diceva prima Tony. Qualcuno parla di razzismo sistemico, no? Che sì. Vuol dire qualcosa che va perfino al di là della tua stessa volontà e della tua stessa decisione di, sembravo Vivian Santo, di fare le cose. Cioè, una nazione che ha avuto la schiavitù in casa fino all'altro ieri non potrà mai avere una percezione dell'altro.
Comunque è tutti contro tutti, non è soltanto bianchi, neri.
Sì, è una realtà.
Perché non il solo. Sudamericano
sì,
con...
non solo, perché essere onesti, e cosa che farò da qui alla prossima puntata, sarebbe giusto anche vedere quanti rappresentanti delle forze dell'ordine tardano a cavare la pistola dalla tasca e vengono uccisi in servizio la persona... assolutamente determinate, per cui certo. Naturalmente se no sembra
sì, è proprio una realtà
passiamo peraltro
particolare, diciamo.
Devo dire, ad esempio, una delle storie che abbiamo raccontato nella prima scheda con di Amadou Diallo è stata ripresa proprio per giustificare quanto queste scelte siano del tutto casuali certe volte. Voi immaginate che Amadou Diallo viveva nel Bronx, tornava a casa dopo una giornata di lavoro, era sordomuto. Per cui a un certo punto si è fermato sull'uscio di casa a fumare un'ultima sigaretta quando è passata una volante della polizia con una macchina della polizia con quattro agenti a bordo, ma era in borghese. Naturalmente a questo punto lui ha cercato di girarsi immediatamente per rientrare in casa, perché temeva fossero una macchina di spacciatori. La porta era però, si era però chiusa dietro di lui, per cui prima ha cercato di voltare le spalle e con un comportamento che è sembrato ai poliziotti un comportamento sospetto. Poi si è rigirato di nuovo, ma temendo, ha capito l'ordine che gli era stato intimato di alzare le braccia, ma siccome balbettava, era sordomuto, aveva delle difficoltà, la prima cosa che ha pensato di fare era: non riuscirà a spiegarmi, per cui gli do i documenti. E questa azione è stata interpretata naturalmente. Poi cosa succede? Sì. Che quando a un certo punto mostra i documenti e il primo agente di polizia spara, era sui gradini di questa casa e il rinculo dell'arma l'ha fatto scivolare. Per cui agli altri tre poliziotti è parso che il loro compagno venisse colpito, cadesse a terra.
Sì, 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 certo.
E quindi hanno aperto
poi
tutti il
c'è
fuoco.
C'è tutto un altro discorso anche da fare sulle forze dell'ordine americane. Io ho preso una multa una volta, ragazzi, mi dicevano delle frasi... Cioè, da noi è un'altra
come
cosa.
Come se fossi stato
mi dicevano,
un assassino,
metti le,
certo.
Ma, ti dicono veramente... metti le mani sul volante, dico, ma io cosa fa? Cioè, hanno proprio un modo anche di dirti le cose che è completamente diverso. Cioè, da noi c'è cioè un poi capisco che anche da noi succede, l'abbiamo anche detto, succedono cose terribili, non sto dicendo che siamo degli agnellini, però hanno proprio un modo di comunicare anche i poliziotti lì che è un po'
da film, un po' cinematografico.
Sempre per bilanciare dobbiamo però dire che una delle cose che viene insegnata subito ai poliziotti è proprio come avvicinarsi e accostarsi a un'auto, perché i casi in cui la persona al volante estrae una pistola
certo.
E spara
certo.
La persona e la gente arriva,
è una realtà particolare,
perché
diversa
la distribuzione delle armi è ancora recentemente
certo.
C'è tornato pure Biden, per quanto
chiaro.
Certo. Abbiamo terminato. Grazie Massimo.
Grazie a voi,
a
grazie a tutti.
Prossimo.
Ciao. CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.
Radio 105. Proud to be different.